Benvenuti da Fabio Fimiani al Verziere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Fermentare all'orientale legumi e cereali italiani nella tuscia. Dalla cultura giapponese dell'uso del fungo koji, l'elaborazione di condimenti come shoyu e salse tipo miso con ceci e farro monococco. Abbiamo intervistato Carlo Nesler, altoatesino trapiantato da alcuni illustri nella campagna della provincia di Viterbo a Canino. Qui ha fondato l'azienda agricola Nesler Cibo Vivo e l'omonimo centro studi dove tiene corsi di fermentazione, frequentati anche da rinomati cuochi, oltre che da futuri artigiani e appassionati di autoproduzione alimentari. Carlo Nesler ha iniziato da bambino a fermentare, con una yogurtiera regalatagli dalla mamma in Alto Adige. Da allora non si è più fermato, fino a farne una professione e lasciare quella precedente, aveva studiato al DAMS di Bologna. Ha quindi scelto, nell'universo dei microorganismi, il fungo koji per le sue produzioni, stile orientale giapponese, ma usando i prodotti della terra locale, della propria azienda agricola, Nesler Cibo Vivo di Canino, in provincia di Viterbo, o dei dintorni. Sentiamo come ha iniziato a fermentare.
In realtà io ho iniziato da bambino, per pura curiosità. Avevo 5-6 anni e chiedevo a mia mamma: ma com'è che si fa lo yogurt? Cos'è questa cosa? Lei mi diceva: il latte diventa solido, però non mi bastava. Allora quello che facevo era continuare a chiedere. Mia mamma, spazientita, mi comprò a quel punto una yogurtiera. E così ho iniziato a scoprire, perché mia madre diceva questo principio, no? Arrangiati. Fin da quando eravamo piccoli, per cui lei ti dava uno strumento e poi diceva vai. Allora a quel punto mi facevo leggere le istruzioni dagli adulti e iniziavo a fare lo yogurt. Poi un po' più grande, i crauti, la pasta madre, mia madre non sapeva, dicevo, ma come si faceva il pane prima che si comprasse il lievito? Boh. Allora ho scoperto che sul libro di mia nonna di cucina c'era la ricetta della pasta madre in tedesco. L'ho provato da bambino, va benissimo. Così passa il tempo e negli anni ho scoperto tutta una serie di fermentazioni, un po' più grandi quelle alcoliche, e per me è sempre stato un interesse, una passione privata. Però quando a un certo punto ho fatto un corso di permacultura e si parlava anche di fermentazioni, mi hanno detto: perché non ci insegni a fare un po' di ste cose, tu che le sai fare? E così ho scoperto che c'era questo mondo da esplorare per far conoscere questo tipo di tecniche a persone che erano curiose ma non le sapevano più fare. Così ho iniziato a fare l'insegnante di fermentazioni, prima in ambito di più di autoproduzione casalinga, e poi pian piano ho iniziato a contattarmi degli chef che erano curiosi. E a un certo punto, tramite un giro di conoscenze, mi ha contattato uno chef che io non conoscevo all'epoca. Mi sono informato, era Norbert Niederkofler, che adesso ha 3 stelle Michelin già per la seconda volta, e che all'epoca non sapeva ancora molto di fermentazione. Sì, diceva, beh, i crauti, ma li facevano i miei nonni, io non è che in un ristorante stellato posso fare i crauti. Era un po' diffidente, però dopo alcuni giorni di consulenza che ho fatto da lui in ristorante ha iniziato a incuriosirsi, a capire il potenziale, e a quel punto lì è iniziata veramente la loro ricerca e hanno iniziato chiaramente a fermentare diverse cose. L'anno dopo in menù c'erano già diverse cose fermentate, chiaramente con la loro conoscenza, con la loro capacità di scelta, di fermentare bene, e così è iniziato anche questo percorso. Chiaramente.
Tu a quel punto facevi ancora altro o avevi già incominciato con la tua azienda?
No, con l'azienda non c'era ancora, per cui è più di 10 anni fa questo. Però avevo già il progetto, non avevo ancora trovato un locale, per cui in realtà mi sa che ho iniziato un paio d'anni dopo ufficialmente con l'azienda, perché trovare il locale non è stato tanto facile. Però già da diversi anni insegnavo. Poi chiaramente quando Norbert ha iniziato a fare queste cose e gli chiedevano, lui è molto aperto anche con i colleghi, dov'è che hai imparato queste cose? E lui diceva, ma Carlo, ho chiamato Carlo. E allora hanno iniziato a chiamarmi altri chef e piano piano ho iniziato a farmi un nome in questo mondo dell'alta ristorazione che fa ricerca anche sulle fermentazioni, e ho avuto tra i miei clienti per consulenze o allievi eccetera diversi chef molto bravi, molto validi, che avevano o hanno acquisito stelle Michelin, o non le hanno ma fanno un lavoro meraviglioso in questo campo. Mentre prima facevo molti corsi sull'autoproduzione, adesso altre persone fanno corsi, sia allievi miei sia persone che hanno studiato le fermentazioni altrove, e io mi sono concentrato sempre di più su corsi un po' più approfonditi, pensati per professionisti o per appassionati che fermentano già. E in questo modo ho iniziato a passare un po' il livello Infatti adesso faccio dei corsi che durano anche diverse settimane sulle fermentazioni, proprio perché io voglio che chi fa uno studio con me arriva a saper fare le sue ricette, evolvere i suoi prodotti, fermentare in sicurezza, poter scrivere il manuale di autocontrollo HACCP e non solo fare una cosa divertente a casa.
Nestler Cibo Vivo tra pochi mesi compie 10 anni e, vista la crescita, ha acquistato un casolare abbandonato nella campagna della Tuscia e lo ha ristrutturato, come ci ha raccontato Carlo Nestler.
L'azienda siamo al 10º anno, a primavera faremo il decennale, infatti vorrei riuscire a fare una festa delle fermentazioni a maggio nella nuova sede, perché ci stiamo spostando dalla sede dove eravamo in affitto a un nuovo posto che è proprio la nostra azienda col laboratorio nuovo, dove siamo di proprietà, per cui possiamo fare esattamente quello che ci serve. Infatti stiamo facendo una sala.
Cosa vi serve?
Ci serve spazio. Siccome noi lavoriamo.
Ma raccontaci com'è fatto dentro.
Noi abbiamo una parte che già esisteva in pietra, dove prima facevano il vino, che è addossata a un pendio, dove faremo la sala delle botti, dove sarà Sancta Sanctorum, dove i nostri fermentati fermentano, aspettano, e io vi assicuro che è una cosa bellissima.
C'è bisogno di riscaldamento, temperatura naturale?
Assolutamente niente di artificiale, finestre aperte, caldo d'estate e freddo d'inverno, perché ai nostri amici microbi, siccome sono tanti diversi, piacciono condizioni diverse. Allora in estate ci saranno certi microbi a cui piace il caldo, che ci daranno certi aromi, in inverno ce ne saranno altri a cui piace il freddo, che daranno altri aromi. Se io accelero questo processo riscaldando ad esempio l'ambiente, mi ritroverò che mi mancano certi aromi, avrò meno complessità nel mio prodotto. Per cui io cerco sempre il modo più naturale.
Ma so, quanto dura una fermentazione?
Dipende dal prodotto. Mediamente quello che noi facciamo va da 6 mesi per un miso giovane a 3 anni per una salsa 6 cicomi, una doppia fermentazione, o anche 4 anni. Qualche volta facciamo, ad esempio, il miso riserva, abbiamo fatto l'anno scorso, cioè era pronto l'anno scorso, che era maturato 4 anni. Adesso è finito, vediamo la prossima volta che riusciamo. Ma noi giochiamo un po' col tempo, per cui 6 mesi per me è una cosa proprio appena passata, decorsa. Invece cerco sempre di avere i giusti equilibri tra la ricetta, le materie prime, le proporzioni e il tempo che gli dedico. Quando arriva il momento giusto, a quel punto il mio prodotto è pronto. Però in genere 1 anno e mezzo è la media.
Che cosa produci?
Faccio sostanzialmente condimenti, perché all'inizio della mia carriera facevo un po' di tutto, di cibi fermentati non pastorizzati, poi mi sono concentrato su qualcosa di simile al miso, un miso italiano, e uno shoyu, cioè una salsa di soia, però fatta senza soia. Per cui ad esempio un miso fatto con i ceci e l'orzo giovane, un altro il miso nero di Tuscia fatto con lenticchie nere e il farro, o un miso fatto solo di ceci. Una salsa di soia che invece è fatta con i ceci e il frumento, per cui una salsa Riete la chiamiamo, ceci e frumento, che invecchia 1 anno e mezzo, oppure una salsa Pisa fatta con i piselli, la salsa fatta con lenticchie. Poi abbiamo sviluppato di recente una salsa completamente diversa da tutte le altre, perché non abbiamo più neanche usato un legume, ma valorizziamo un cereale molto speciale, che è il farro monococco, prodotto da un'azienda di amici, Janas, che sta a Orvieto. E in questo modo, con queste tecniche, queste idee, questi microbi che vengono in parte dall'Oriente, in parte sono i nostri autoctoni, creiamo dei prodotti veramente italiani, nostri, anche se le idee magari vengono da lontano.
Nella nuova sede, Carlo Nestler ha costruito con il legno di Larice una sala di fermentazione, il luogo dove le sue creazioni dovranno stare dai 6 mesi ai 2 anni, anche di più. Sentiamo come ce le descrive.
Quella che io chiamo la sala delle botti, che abbiamo anche fatto un progetto di crowdfunding, non tanto per prendere soldi quanto per coinvolgere persone, sarà una sala, c'era già l'ambiente, è di pietra, noi l'abbiamo ripulito, intonacato, fatto un pavimento a norma, eccetera, però sarà praticamente una sala dove noi mettiamo le botti e semplicemente una volta alla settimana mescoliamo lo shoyu e quando è pronto lo lavoriamo. Perché sarà un posto dove noi permettiamo ai fermenti di prendersi il loro tempo, di evolversi a loro agio, dove il caldo d'estate e il freddo d'inverno permetterà a diversi microbi di lavorare in diverso modo. Perché ci sono i microbi a cui piace il caldo, che ci danno certi aromi, e i microbi a cui piace il freddo, che ci danno altri aromi. Allora questi sbalzi tra il giorno e la notte, tra una stagione e un'altra, per noi sono fondamentali per arrivare a quella complessità aromatica che ci piace avere in questi prodotti.
Ogni quanto li assaggi per capire a che punto è la fermentazione?
In realtà io personalmente non assaggio tanto durante la maturazione, però li osservo a livello visivo e a livello olfattivo. E con l'esperienza diventa una cosa abbastanza spontanea che uno fa senza neanche pensarci. Infatti mi capita di raccontare che a volte entro nella sala delle botti e sento un aroma e mi allarmo e non lo so neanche io perché. Inizio a chiedere se c'è qualcuno dei miei collaboratori e a dire: ma lo senti questo odore? Lo senti questo odore? Mi dicono: quale odore? Sì, sento l'odore di salsa, ma no, senti questo odore. E inizio a cercare, aprire le botti e guardare. Spesso non è un grosso problema, però è magari un segnale che devo controllare qualcosa. E non mi rendo neanche conto bene di che cos'è, però c'è il cervello registra l'esperienza, stando lì tutti i giorni, piano piano le variazioni le senti.
Controllare qualcosa cosa può significare?
Niente. Guardare e mescolare. In realtà la mia filosofia è una filosofia molto antica ed è, riassumendo un concetto cinese che è la filosofia del non fare, che è una brutta traduzione. Sarebbe più corretto forse parlare di non interventismo. Cosa dico io? Vedo che c'è qualcosa che non va, io mescolo la salsa, punto. Se qualcosa non va la mescolo, se invece va tutto bene la mescolo. Se poi alla fine del processo la salsa è buona, allora la utilizzo, la imbottiglio, eccetera. Se non è buona, non la imbottiglio. Sembra un po' fatalismo, però in realtà ho capito questo, che più noi cerchiamo di intervenire e peggio facciamo. La cosa è che noi dobbiamo tenere pulite le parti delle botti che sono a contatto con l'aria, dobbiamo andare a controllare che sia tutto a posto, che siano chiuse perché non ci entrino gli insetti, però che passi l'aria. E noi dobbiamo fare solo questo, cioè fargli fare il loro percorso. In realtà però non possiamo intervenire in nessun modo.
Non hai nessuno strumento di controllo?
No, come è sempre stato, come penso, io non so così tanto dei formaggi, ma che in certi casi il formaggio venga messo in delle condizioni, passa il tempo, lo apro, è buono. Se non è buono, mia nipote mi raccontava, ha lavorato in Malga qualche stagione, faceva proprio il formaggio, e un giorno mi chiama e mi dice: domani è un giorno importante perché vengono gli allevatori. In Malga sono tutte mucche di vari allevatori, vengono e apriamo il primo formaggio perché siamo arrivati alla stagionatura e verificheranno se ho fatto un buon lavoro. Fino a quel momento lei aveva fatto il formaggio e poi l'aveva lasciato lì. E per noi è così, solo che a volte è molto più lungo il tempo.
A Carlo Nestler abbiamo chiesto come fa a far conoscere i suoi prodotti e come si possono usare nella cucina di casa e non solo.
C'è un modo che è molto facile, è farle assaggiare. In genere anche le persone che non hanno nessuna idea di queste cose, quando l'assaggiano sentono se gli ispira o no e anche scelgono magari tra un gusto e l'altro. Poi però chiaramente uno se le porta a casa e non sa come usarle in cucina. Allora abbiamo sviluppato un po' di idee, di ricette, di indicazioni che abbiamo sul nostro sito, ma sono pubbliche, che è un po' come il libretto di istruzioni. Perché in realtà le possibilità sono tantissime, si tratta solo di dare l'avvio alla creatività di ciascuno, anche chi non è un grande cuoco riesce poi a dire: ah, ma qua mi ci sta. Come appunto uno può aggiungere un parmigiano grattugiato piuttosto che l'aceto se gli piace nell'insalata e se non gli piace non ce lo mette. Questo libero arbitrio di scegliere come condire il proprio cibo oggi in parte è andato scomparendo. Però secondo me invece è una grande risorsa che abbiamo tutti per mangiare bene singolarmente. Nel mio piatto ce lo metto o non ce lo metto questo condimento? E questa è una cosa che io cerco di riportare.
Solo col sito e parlando con i clienti mi sembra un po' dura.
È dura. Però alla fine il passaparola, il sito, le ricette dei cuochi, tutte queste cose piano piano fanno conoscere i nostri prodotti. Ma infatti siamo un'azienda a crescita lenta, come i nostri prodotti maturano molto lentamente, anche le persone lentamente imparano a usarli e li integrano nella loro dieta, perché poi sono prodotti vivi, alla fine la differenza si sente proprio intuitivamente.
Hai avuto rapporti con l'Oriente, qualche giapponese ha provato i tuoi prodotti?
Ho stabili rapporti con giapponesi in Italia.
Cosa dicono?
In genere hanno ottimi feedback, infatti noi abbiamo anche iniziato a vendere un pochino in Giappone perché c'erano alcuni cuochi che gli piacevano questi prodotti. Una delle reazioni più interessanti per me è stata quella di un cuoco giapponese che fa cucina italiana a Tokyo. e lui mi ha detto: sono contento di aver assaggiato la tua salsa, di poterla usare, perché se metto la tua salsa su un piatto italiano rimane tipo italiano, mi ha detto lui. Se invece ci metto una salsa giapponese perde quell'italianità, diventa un'altra cosa, sembra un po' giapponese. E per me quel tipo di osservazione è stato molto bello, perché io spero che le mie salse, i miei prodotti abbiano la loro personalità, che ha a che fare col nostro territorio, e non che siano una mera imitazione di un prodotto orientale.
Sei partito dall'Alto Adige e sei nel Lazio però.
Sì, sono nato in Alto Adige e ci ho vissuto fino ai 18-19 anni e poi sono andato a studiare fuori e quasi non sono più tornato. Ho fatto ancora un piccolo periodo lì, ma sono ormai più di 25 anni che sono nel Lazio e cercavo, all'inizio stavo a Roma naturalmente per varie vicissitudini, però ho cercato sempre la campagna e ho trovato in Tuscia un ambiente che mi piace molto perché è un po' marginale, non ci arrivano troppe strade, non ci arrivano troppi treni, non è troppo turistico, è bello ma è un po' tranquillo e le nostre campagne sono ancora abbastanza genuine e ci dà la possibilità di fare un bel lavoro anche rispetto al discorso dell'impatto ambientale. Adesso abbiamo un po' di problemi con i grandi impianti fotovoltaici in campagna, i grandi impianti eolici che spesso vengono progettati senza considerare l'impatto ambientale e dove diversi gruppi di interessati all'ambiente e al proprio territorio stanno cercando di contrastare i progetti che effettivamente non vanno bene. È una lotta abbastanza difficile perché chiaramente nel territorio abbiamo poco potere, però per fortuna sembra che un pochino riusciamo a tutelare.
Al Verzere di Leonardo rimaniamo in città, ma torniamo in Italia con il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi, di ritorno da Napoli, ci racconta il parco della Reggia di Capodimonte, un bene storico, culturale e paesaggistico non ancora troppo frequentato dai turisti.
Parlo volentieri di Capodimonte anche perché sono reduce da una visita di recente a Napoli. Capodimonte è un po' fuori dai circuiti tradizionali del turista frettoloso che va a vedere le solite Napoli sotterranee, Cristo Velato, Santa Chiara, il Vesuvio e via dicendo. Andando a Capodimonte, che è un quartiere sulle colline, un quartiere stella facilmente raggiungibile con una strada che sale rapidamente, si ha l'impressione di vivere fuori dal caos cittadino, che è una delle peculiarità e delle bellezze anche se vogliamo di Napoli. Ma salendo verso questo colle, dal quale si domina direi una delle migliori vedute del Golfo di Napoli, del Vesuvio, dei quartieri, perché spazia a 360 gradi, si arriva a Capodimonte, dove c'è la Reggia Estiva dei Borboni. Il complesso nasce nel 1738 ad opera di Carlo di Borbone per ospitare la collezione d'arte della madre Elisabetta Farnese, quindi quadri, dipinti, arazzi e via dicendo, che hanno trovato la loro giusta collocazione in questo magnifico palazzo, oggi adibito a museo napoletano, dove vengono conservati dei quadri, capolavori del Tiziano, del Caravaggio e di altri insigni pittori che spaziano dal Rinascimento fino ai tempi moderni. Ma quello che mi colpisce molto e non può non colpire sono i 134 ettari che circondano l'imponente Palazzo Reale, che ospitò poi i Savoia, era la residenza dei Savoia quando andavano a Napoli, principe di Napoli e tutte queste storie. Comunque il parco che circonda è il Reale Bosco di Capodimonte. Real Bosco perché di questi 134 ettari, quindi una superficie enorme, che contiene oltre 400 diverse specie vegetali, quindi un patrimonio botanico unico, la gran parte occupata da bosco di caccia. Infatti il giardino può essere diviso in due grosse parti: il giardino vero e proprio, opera del 1734 da un insigne architetto paesaggista neoclassico Ferdinando San Felice, e il bosco per la caccia. All'interno di questo bosco poi ci sono vari edifici, tra cui anche la fabbrica di Capodimonte delle porcellane, chiese, statue e via dicendo all'interno del bosco vero e proprio. Quindi l'accesso, quando uno arriva davanti al Palazzo Reale, al museo, è abbagliato da una parte del giardino, che è il giardino paesaggistico, dove abbiamo questa visione bellissima, questo belvedere sulla città di Napoli. La visita vale solo il panorama, andare per vedere il panorama. Questo belvedere, che nel tardo estate è incorniciato da un incredibile rampicante di campsis dal colore rosso arranciato veramente notevole. Una foto con lo sfondo di Margellina e i fiori della campsis aranciati sono veramente una delle cose più belle da poter fare in questa parte del giardino. Ma all'interno di questo, il giardino paesaggistico, che fu in parte rimaneggiato dai Savoia, quindi parliamo di fine 800 e nel 900, i quali inserirono tutta una varietà di palme delle Canarie, la Fenix, slanciate, che danno questo senso di slancio e indirizzano lo sguardo verso le colline di Napoli.
Proseguiamo la visita al parco della Reggia di Capodimonte di Napoli e i suoi ambienti, sempre con l'agronomo Daniele Zanzi.
Questo bosco, dove abbiamo un giardino anglo-cinese, opera sempre, era impostato quindi sui canoni del romanticismo, quindi è un giardino fatto nel 1830-1840 da Federico Deinhard, un capo giardiniere di origine inglese tedesco, dove abbiamo queste grosse distese di prati circondate da una flora esotica. Abbiamo all'interno del parco, di tutti questi complessi, vi sono 7 piante iscritte nel registro degli alberi monumentali. Qui vediamo un maestoso canfo, un taxodium, che è un cipresso calvo, un eucalyptus camellie, quindi molto rare da vedersi, un cedro del Libano che si staglia malandato, ma malandato da un senso di bellezza, di resistenza, di resilienza, una pianta che ha molti rami secchi con una forma contorta che ci ispira a noi proprio il senso di come gli alberi possano invecchiare resistendo a tutti. Poi c'è anche una melaleuca, cioè una pianta dell'Oceania, dalle foglie aromatiche, dalla quale si estrae un olio essenziale molto ricercato per la cosmesi. Da qui si passa a un giardino tardo barocco, il cosiddetto tardo barocco, ovvero sia un giardino dove la geometria domina, ovvero sia a raggiera si dipanano delle strette vie contornate da lecci potati in forma obbligata, e lo sguardo scorre verso un giardino sempre romantico, pastorale, dove vi sono fiori e dove sul fondo spicca la fabbrica delle porcellane volute dai Borboni, perché allora nel 1700-1800 la porcellana tedesca faceva scuola ed era simbolo di aristocrazia, e quindi a Napoli sorse questa fabbrica della porcellana di Capodimonte, che poi diventò famosa in tutto il mondo, e c'è pure un museo dove si hanno queste pregevoli fatture artistiche. Quindi abbiamo questo giardino enorme, diviso in zone, con viste panoramiche eccezionali, con degli alberi monumentali enormi. Sinceramente, pochi turisti che vanno a Napoli sanno e vogliono perdere una giornata in questo paradiso. Da non dimenticare poi nell'attrezzata ristorante lì a fianco del museo, una bellissima caffetteria dove si può mangiare all'ombra di lecci, non dimenticate di assaggiare la pastiera, che è veramente notevole. Quindi buon viaggio a Napoli e andate a dare un'occhiata al Bosco Reale di Capodimonte.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, le email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.